Benvenuti alla serie podcast Chi ha paura della migrazione, uno degli strumenti informativi del progetto Mindful, realizzato dall'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa in collaborazione con l'Organizzazione internazionale del lavoro e l'Istituto universitario europeo, con il sostegno finanziario della Direzione generale affari interni e migrazione della Commissione europea, del Ministero degli affari esteri tedesco e austriaco, del Ministero del lavoro italiano, dei Ministeri degli affari esteri italiano e dell'iniziativa Centro Europea e dell'iniziativa Cooperativa per l'Europa Sudorientale. Sono Teresa Albano, responsabile degli affari economici presso l'Ufficio del Coordinatore delle Attività Economiche e Ambientali dell'OSCE. Il titolo di questa serie di podcast riecheggia la famosa opera teatrale di Edward Albee, Chi ha paura di Virginia Woolf. Nella commedia, una brillante coppia di intellettuali si imbarca in un dibattito emotivamente pericoloso, che include l'invenzione di un bambino in realtà mai nato, per eludere le brutture del loro matrimonio. Allo stesso modo, il dibattito pubblico sulla migrazione è molto spesso parziale e polarizzato, dove gli aspetti negativi sono spesso esagerati oltre misura e quelli positivi trascurati, in qualche modo lost in translation. Nel corso di questa serie di podcast discuteremo di come la migrazione possa essere comunicata in modo diverso, meno polarizzato, invitando una serie di ospiti stimolanti a unirsi alla conversazione. Siamo lieti di ospitare oggi Chris Richmond Zee in questo nuovo episodio del podcast eMindful dal titolo Ci vuole un algoritmo. Chris è un analista dati, esperto di migrazione e del mercato del lavoro, laureato in diritto internazionale e diplomazia in Svizzera e ha lavorato per Frontex, l'agenzia dell'Unione Europea per le frontiere esterne, e oggi fondatore di Migrants, startup che ha vinto numerosi premi per l'innovazione e che oggi sta facendo la differenza per centinaia di migliaia di persone in cerca di un lavoro di qualità. Buongiorno, Chris.
Buongiorno Teresa, grazie per l'invito.
Se mi permetti, Chris, ti darò del tu per rendere la conversazione più informale. Osservando il tuo percorso di vita, ti definirei un italiano per caso, nato in Costa d'Avorio, adottato da madre americana, naturalizzato svizzero dal matrimonio di tuo padre biologico e residente a Bologna, nel centro d'Italia. Direi che l'essere costantemente in movimento è una seconda natura per te, la quintessenza dell'essere migrante. Infatti il motto di Migrants, la tua startup che hai scelto, è opportunità in avversità. Ci spieghi il perché?
Prima di tutto mi definisco sicuramente un migrante privilegiato. Sono nato in Costa d'Avorio, ma ho due passaporti, un americano e uno svizzero. Sono laureato in diritto internazionale e diplomazia. È pur vero che ho raggiunto questi piccoli obiettivi soffrendo anche tanto e nel mio percorso ho sempre dovuto imparare a fare di più con meno, seguendo la filosofia Jugad. È anche vero che ho avuto la capacità e l'opportunità di sviluppare diverse competenze anche in modo informale. Essendo migrante, come tutte le persone migranti, siamo sempre un poco sottovalutati. È anche vero che grazie allo spirito imprenditoriale ho avuto la capacità di dimostrare ciò che so fare ed è questa la ragione che ho sempre voluto cercare soluzioni anche innovative a crescenti problemi e sfide, sia nel mio percorso personale ma anche nel mio percorso professionale. È anche vero che talvolta noi migranti, quando ci troviamo con le spalle al muro oppure di aver toccato il fondo del barile, ci troviamo nelle condizioni di essere creativi e giustamente trovare soluzioni innovative. E questa è un po' il mindset che ho voluto anche portare con me nel percorso imprenditoriale con Migrants, ed è pur vero che questa è la ragione per la quale ho deciso di scegliere come motto di Migrants opportunità in avversità, appunto la nostra capacità di generare opportunità soprattutto in contesti avversi.
E per trasformare la normalità di situazioni spesso al limite, ti sei inventato una app, un algoritmo che consente alle persone sia di imparare nuove competenze che di verificare quelle già esistenti. A me, onestamente, sembra una stregoneria, ma quando io stessa ho provato a usare la app, devo riconoscere che mi sono divertita a rispondere ai micro questionari per poi scoprire che le mie risposte erano state trasformate in una mappa delle mie conoscenze e delle mie competenze. Una magia. Migrants è la piattaforma educativa e di valutazione più usata dai migranti. Ci dici come funziona?
Prima di tutto, pensa di avere la possibilità di accedere a migliaia di contenuti Perciò scegli tu che cosa fare in base ai tuoi interessi piuttosto che alle tue abilità o alle tue ambizioni personali e professionali. A differenza del contenuto che scegli, ti viene chiesto di rispondere ad una serie di domande con opzioni di risposta multipla. Ed è pur vero che la piattaforma registra tutto ciò che scegli di fare e anche la qualità delle tue risposte e va a tracciare quello che è la tua abilità, ciò che sono le tue competenze, ciò che sono le tue conoscenze, ma anche fa emergere i tuoi punti di forza e i tuoi punti di miglioramento, creando di fatto un profilo del tuo background, ma anche dimostrandoti in tempo reale quali sono le evoluzioni del tuo profilo, dandoti la possibilità di poter individuare in piattaforma le opportunità esperienziali o lavorative più idonee per ciò che riguarda le esperienze tue passate, ma anche il tuo potenziale. Faccio un esempio molto semplice. Immagina che tu, tra tutti i contenuti disponibili, scegliessi diritto dell'Unione Europea, piuttosto che l'ABC dell'Unione Europea, e una delle domande alle quali devi rispondere è: quante sono le stelle sulla bandiera dell'Unione Europea? Le opzioni a tua disposizione sono 8 stelle, 10 stelle, 12 stelle, piuttosto che 15 stelle. Qual è l'opzione di risposta che sceglieresti, Teresa?
Oh beh, onestamente in questo podcast chi pone le domande dovrei essere io. Comunque la risposta è 12.
Ecco, la risposta è corretta. La piattaforma ti direbbe non soltanto che la risposta è corretta, ma ti direbbe anche una nozione per poter approfondire quel concetto. E dall'altra parte registrerebbe il tuo livello di conoscenza per quello specifico contenuto. Ed è anche vero che tu puoi continuare a rispondere ad altre domande in sequenza logica su quel tema per dimostrare non soltanto la tua conoscenza su quel contenuto, ma su diversi contenuti associato al tema ABC dell'Unione Europea.
E alla fine del percorso che succede?
Beh, la piattaforma, dopo settimane e mesi di attività ogni singolo giorno svolta in piattaforma, rispondendo ai contenuti, ti genera un CV che non è dichiarato, ma è generato sulla base dei contenuti che tu hai scelto di fare e sulla base della qualità delle risposte che tu hai dato. Perciò ti dà un'obiettività del tuo profilo, del tuo potenziale, mettendoti a disposizione una lista di opportunità lavorative e esperienziali che sono congrue con il tuo profilo e il tuo potenziale, facendo in modo che le aziende possano proporti delle opportunità lavorative che siano congrue con le tue ambizioni e con il tuo potenziale.
Ma quindi l'algoritmo è una specie di mediatore, un meccanismo che facilita l'incontro di offerta e domanda di lavoro?
Tecnicamente l'algoritmo fa emergere ciò che non è visibile, come le competenze informali, piuttosto che quelle non formali, piuttosto che la tua motivazione, la tua dedizione, la tua costanza. Tutte attitudini e tutte informazioni che possono essere utili a chi sta cercando delle persone candidate per un inserimento lavorativo. Dall'altra parte, mette a disposizione delle informazioni, dei dati che non sono dichiarati, ma sono rilevanti e aggiornati sempre in tempo reale. Dall'altra parte fa una comparazione sulla base di ciò che ogni singola persona esprime come potenziale e dall'altra parte l'opportunità lavorativa più congrua che è disponibile sul mercato in quel momento, dando l'opportunità alle aziende o alle agenzie interinali di fare scelte obiettive e poter ottimizzare il tempo che investono nel processo di ricerca e selezione di candidati e candidate.
Ma questo meccanismo funziona solo per i migranti? Voglio dire, non solo i migranti sono alla ricerca di un lavoro.
Ma questo è vero, però è pur vero che noi abbiamo scelto di dedicare il nostro effort, il nostro tempo ad una sfida ben precisa, che è quella di poter migliorare il processo di integrazione e di autonomia delle persone migranti. E abbiamo scelto il nome Migrants non per caso. Ma è pur vero che la piattaforma genera diversi benefici. L'informazione, perciò più consapevolezza su diritti, doveri e funzionamento del sistema di asilo. L'upskilling, perciò rafforzare il nostro background sulla base del fabbisogno occupazionale. L'inserimento lavorativo, sulla base di ciò che esprimiamo, ma oggi anche stiamo lavorando verso l'accesso al credito, perciò permettere ai nostri utenti di poter guadagnare delle somme economiche sulla base della qualità del loro percorso formativo. È pur vero però che il 90% dei contenuti disponibili in piattaforma sono trasversali e potrebbero essere fruibili e utili anche per un target di persone che non sono migranti. Devo dire che l'1% circa della nostra attuale user base, perciò degli utenti che sono iscritti alla piattaforma, non sono migranti ma sono persone italiane che sono entrate per curiosità piuttosto che per investire diversamente il loro tempo. In questi anni è anche vero che abbiamo fatto delle evoluzioni e nel 2021 abbiamo iniziato a sperimentare l'uso di una piattaforma simile a Migrants, che si chiama Lo So, che permette a tutte le persone NEET, dropout o a rischio povertà educativa che vivono in Trentino di poter svolgere l'attività di upskilling, reskilling e di accesso alle opportunità, così come i migranti oggi fanno su Migrants.
Accidenti, una storia bellissima. Grazie, Chris. Come diffondete l'uso di Migrants?
Quando abbiamo iniziato, nel 2017-2018, era mediante codici di invito che venivano erogati alle persone migranti che sbarcavano in Italia, perciò negli hotspot, con il supporto delle NGO, associazioni o cooperative che avevano accesso ai luoghi di sbarco. Nel 2018-2019 abbiamo fatto un'evoluzione usando i centri di accoglienza per poter entrare fisicamente all'interno delle strutture, presentare Migrants a tutte le persone ospiti e supportarle nell'accesso alla piattaforma. Oggi cresciamo mediamente di 19.000 nuovi utenti attivi in piattaforma, prevalentemente grazie al passaparola.
Allora non posso concludere augurandoti, caro Chris, che Migrants venga sempre più usata da imprese, governi e agenzie internazionali come una soluzione efficace a basso costo che consente autonomia di scelta a chi la utilizza e un accesso a informazioni essenziali in prima persona. Mi sembra uno strumento che restituisca dignità e capacità decisionale a persone che sono spesso alla mercé di eventi e contesti normativi spesso frammentati e complessi. Uno strumento di empowerment. Ci dai qualche dato?
Siamo alla soglia dei 5 anni, dei sei anni, chiedo scusa, dalla costituzione di Migrants. Abbiamo costituito il 23 febbraio 2017. Oggi Migrants ha supportato circa 530.000 persone, grazie alla piattaforma. Dal 2021 abbiamo messo sul mercato PickMe, che oggi riesce a generare circa 72 inserimenti lavorativi al mese. E da un anno a questa parte circa stiamo sperimentando PickMe, che a sua volta è riuscito a erogare circa 50.000 euro a più di 170 persone beneficiarie in 4 continenti del mondo.
Grazie Chris per questa conversazione davvero illuminante. Mi auguro che sia stata interessante per chi ci ascolta, così come lo è stata per me. Desidero ringraziarti per la tua partecipazione e voglio estendere i miei ringraziamenti al pubblico che ha cliccato sul nostro podcast oggi. Spero che abbiamo fornito informazioni, ispirazioni, impegno e intrattenimento. I contenuti del podcast sono di esclusiva responsabilità degli autori e dei relatori ospiti e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea, dell'Organizzazione per la Sicurezza e Cooperazione in Europa, dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dell'Istituto Universitario Europeo, dei loro partner, donatori, affiliati e dipendenti. La serie di podcast non rappresenta la sottoscrizione delle opinioni ivi espresse da parte di queste organizzazioni, né l'OSCE, né i suoi partner e affiliati, né i rispettivi donatori, agenti, dipendenti, fornitori di informazioni o di contenuti saranno responsabili nei confronti degli utenti o di chiunque altro per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, interruzioni, cancellazioni, difetti, alterazioni o utilizzo di qualsiasi contenuto del presente documento. Arrivederci dal progetto eMindful, restate sintonizzati sul nostro sito e condividete i nostri contributi su Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn. Grazie.